Egidio Ivetic, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per farci entrare in due situazioni geografiche, una è l'est e l'altra è l'ovest. Est-Ovest è anche il titolo del nuovo libro di Egidio Ivetic pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Il confine dentro l'Europa è come una faglia che attraversa e condiziona la nostra storia in una continua ridefinizione della quale ci accorgiamo solo nei momenti di crisi. Però in copertina è scritto in neretto la prima riga, il confine dentro l'Europa, e vorremmo proprio partire da questo insieme con Egidio Ivetic, che insegna storia moderna, storia del Mediterraneo e storia dell'Europa orientale all'Università di Padova. Proprio in questi giorni, proprio oggi, con la situazione sempre più vicina a uno scatenamento, chi lo sa, di una futura guerra, questo libro diventa importante per entrare anche dentro la situazione politica. Est-Ovest. È Egidio Ivetic, è un est contro l'ovest o viceversa, un ovest contro l'est?
Purtroppo nessuno l'avrebbe detto, è la guerra che stiamo vedendo tutti e che ci preoccupa, perché sta diventando sempre più drammatica e sempre si sta estendendo come significati. È proprio una guerra tra est e ovest, chi l'avrebbe detto, no? Quindi sembrava c'era già una contrapposizione tra Occidente e Unione Sovietica, motivata da ideologie. Adesso in questo conflitto, che ovviamente conosciamo tutti il motivo che ha scatenato questo conflitto, però nella retorica che...
Ma lei è così sicuro? Lei è così sicuro che tutti quanti sappiamo il motivo per cui si è accesa questa miccia? Ce lo vuole raccontare?
Abbiamo visto crescere la tensione attorno alla definizione, diciamo così, attorno a una ridefinizione dei confini dell'Occidente, che l'Occidente coincide nell'Europa con l'Unione Europea e con la NATO, quindi l'alleanza militare nord-atlantica, che risale al 49 ma è ancora in vita, che è operativa, e quindi anche la NATO ridefinisce i propri confini verso Oriente. D'altra parte abbiamo anche una ridefinizione dei confini delle sfere di interesse della Russia, che non è più l'Unione Sovietica e che conosciamo. Entrambe queste dinamiche hanno finito, insomma, per collidere sul suolo dell'Ucraina, o Ucraina come adesso si dice. Poteva essere, come dire, un confronto che sicuramente preoccupante e complesso, dal quale magari poteva uscire fuori una specie di accordo tra le parti. Invece dal 14 in qua abbiamo visto l'invasione e la presa della Crimea da parte della Russia nel 14, quindi 8 anni di stasi, e dal 24 febbraio abbiamo una guerra diretta. Ora, dal 14, ma anche prima, è cambiato l'atteggiamento nell'ambito russo sul piano della retorica e anche dell'ideologia, insomma, della Russia, con una riformulazione della visione del tutto. Come dire, c'è la Russia e c'è una tradizione prettamente russa che in qualche modo si appella alla tradizione post-bizantina. Quindi siamo tornati di nuovo a un punto premoderno in cui abbiamo da un lato l'Europa occidentale, latina, e dall'altro lato un'Europa orientale, bizantina e post-bizantina. Quell'est e ovest che ha connotato il Medioevo, e dunque la latinità e il cattolicesimo da un lato e l'ortodossia e la tradizione bizantina dall'altra, che nel vuoto del dopo ideologico queste due partizioni sono riemerse negli ultimi anni. Certo, non parliamo più di Europa cattolica o di latinità, però parliamo di Occidente, come di una civiltà che si è sviluppata soprattutto nell'ultimo secolo. L'Occidente ha vinto il fascismo nel 1945 e d'altra parte c'era anche l'Unione Sovietica che ha vinto il nazifascismo nel 1945. L'Unione Sovietica è sparita, c'è stato un periodo di vuoto, c'è stato un decennio in cui ci furono tante speranze di integrazione tra le due parti, pensiamo all'Unione Europea di Romano Prodi, che parlava di estensione dell'Unione Europea alla Russia, alla Turchia, sembrano cose lontanissime oggi e sono di 15-16 anni fa. E quindi in 15-16 anni è cambiato tutto questo. Quindi da quel clima dove ovviamente la Russia era un'altra cosa, ma c'era la complementarietà tra le due parti, tant'è che i gasdotti non nascono da quel clima. E chi l'avrebbe detto, insomma, 10 anni fa che poi sarebbe finito così? Ecco, quindi le responsabilità vanno da una e dall'altra parte, come dice il Papa Francesco, in sostanza. Certo che bisogna pensare alla pace, purtroppo qui la situazione è quella che vediamo tutti. L'est e l'ovest, sperando che si arrivi a una tregua, a una pace, comunque dopo questa crisi, in ogni caso, ritornerà, cioè ritorna come una faglia o forse anche un muro, no? Che attraversa l'Europa, perché l'Europa, la Russia è Europa, si è europeizzata ancora dai tempi di Pietro il Grande, quindi 300 anni fa. Vladivostok è una città europea, la Russia è Europa per tutta l'Asia centrale, per il Kazakistan, e nel russo e nel cirillico che si studiava medicina, fisica, matematica.
Il Kazakistan, per esempio, lei scrive nel suo libro Egidio Ivetic, che il Kazakistan per la Cina, per esempio, è l'Europa. Ora, dobbiamo pensare che la geografia non è una bomboniera che sta lì e ogni tanto si dà una spolverata, ma rimane sempre lì dove la metti. La geografia si sposta, no? Nella cartina geografica che lei ha posto all'inizio del suo saggio, c'è per l'appunto il confine est-ovest dal punto di vista storico. Ora, quel confine che partiva dalla Finlandia e scendeva fino alla Grecia, quel confine si sposta più a destra, più a est. In sostanza, l'Europa diventa per certi aspetti più grande, quindi, in altro modo, diventa un pericolo per la Russia.
Sì, c'è un confine storico che un po' si vede, io insegno storia Europa orientale, una delle cose che continuo a ripetere è questo confine tra latinità, no, cattolicesimo, prima della riforma di Lutero, insomma, prima del Cinquecento, e l'Europa ortodossa. Nella parte occidentale, per dire, la guerra fredda ha creato un po' di confusione. Nella parte orientale, di tradizione, per essere corretti, si dovrebbe dire post-bizantina, i bizantini erano romani, non erano una nazione a sé, erano romani d'Oriente fino al 1453, ma hanno lasciato una tradizione che è stata fatta propria dagli slavi orientali, diciamo quelli di tradizione orientale. E tutte le popolazioni, dalla Serbia, la Bulgaria, la Russia, si considerano europee orientali rispetto all'Europa occidentale. Questo è meno sottolineato nella parte occidentale. La faglia si viene a creare tra uno spazio che è stato sconvolto nel corso del Novecento. Nel 18 la Germania arriva a fare la linea Brest-Litovsk con la Russia ormai in balia della rivoluzione, quindi si sposta molto a est, oltre la linea attuale dell'Ucraina, per poi dopo vedere questa geografia mutata ulteriormente alla fine della seconda guerra, già nel 39-40 che l'Unione Sovietica recupera quanto perso alla fine della prima guerra mondiale. Non dimentichiamo che Stalin e Hitler hanno il patto e invadono insieme la Polonia, quindi stritolano per la seconda volta Russia e Germania, un paese che si trova letteralmente sulla faglia ed è la Polonia. La Polonia tutt'oggi sente questo peso e oggi però vediamo che questa faglia effettivamente si fa sentire un po' più a est, cioè in Ucraina. Ecco cosa succede nel 1945, che l'Unione Sovietica è vincitrice e riesce a spostare il limite dell'Oriente, no? Fin dentro il cuore d'Europa, quindi abbiamo Praga, abbiamo anche Vienna per un periodo occupata dalle truppe sovietiche e degli altri alleati, e arriva fino a Berlino. Quindi entriamo nella guerra fredda. Dopo il 1989 e il 91, nuovamente c'è uno spostamento di 1.000 km verso est del limite dell'est, quindi che impersonato dalla Russia. Allora, la Bielorussia e l'Ucraina hanno condiviso per secoli la storia con la Polonia, sono entrate a far parte della Russia ai tempi, alla fine del 600 e poi soprattutto con Pietro il Grande e Caterina II nel corso del 700. Quindi hanno una storia legata al paese che chiudeva l'Occidente, cioè la Polonia non è un paese dell'est, come si continua anche a sbagliare in Italia, è il centro dell'Europa, quindi subisce le dinamiche e ci sono queste preoccupazioni in Polonia. Chi conosce la storia polacca capisce un po' la Polonia, e quindi attenzione, cioè, ci vogliono armamenti, ci vuole una certa politica nei confronti della Germania, anche oggi della Russia, fedeltà alla NATO, perché si teme sempre di essere appunto prima o poi aggredito o da est o da ovest. Questi sono, diciamo, un tema tipico della Polonia. Ecco, allora, in questo spostamento, no, da est a ovest, dal centro verso l'attuale situazione, il graduale spostamento di interesse, sia da parte dell'Unione Europea, soprattutto della NATO, negli ultimi 15 anni ha ovviamente messo in discussione fino a dove arrivano i limiti della Russia. Allora, la Russia attuale, quella di Putin, si trova più a est rispetto alla Russia di Ivan il Terribile. Ecco, tanto per dire. Quindi certe preoccupazioni ci sono. Certo, far la guerra non è il caso.
Eh sì, Occidente ed Europa, Egidio Ivetic, coincidono per molti aspetti. Ma lei si pone una domanda, e la pongo io a lei. E allora in che cosa consiste l'Europa occidentale?
Allora, l'Europa, quella che noi conosciamo, non è di sempre. Sì, magari nei libri, nei manuali. L'Europa nasce, si sa, con Carlo Magno. C'è anche una data precisa, è la notte del Natale dell'anno 800, quando viene incoronato. Attorno all'impero di Carlo Magno, cioè l'Europa carolingia, si aggrega una parte di questo continente che a nord del mondo che contava all'epoca e che era il Mediterraneo. È davvero impressionante la coincidenza. Se uno va a vedere la geografia dell'Europa, questa prima Europa, cioè del Sacro Romano Impero, l'impero di Carlo Magno, coincide in gran parte con la comunità economica europea, quella che nasce nel 1957. In più c'è nell'Europa carolingia la Catalogna, mentre non c'è l'Italia meridionale, che c'è nel 1957. Per il resto abbiamo Francia, abbiamo una Germania che arriva all'Elba, cioè la Germania occidentale della Guerra Fredda, abbiamo il Benelux e abbiamo l'Italia. Sto parlando del 1957. Quindi è interessante notare che nell'Ottocento e poi nel 1957 questo è il nucleo, di ciò che si fa Europa. Allora, sia nel corso del Medioevo a questo Sacro Romano Impero gradualmente si sono aggregati a forma come dire, di mezzaluna tutt'attorno dei regni, quindi Regno di Inghilterra, poi Regno di Norvegia, Regno di Svezia, Regno di Polonia e Regno d'Ungheria. E questi sono i regni al confine. Poi col tempo la Castiglia si è estesa con la Reconquista e quindi questa Europa ha incluso anche la Spagna. Di questa Europa poi anche il regno di Sicilia, no, dei Normanni, divenne parte. A est di questo regno c'era l'impero bizantino e dall'impero bizantino è partita la cristianizzazione degli slavi, per cui i russi hanno ottenuto il cristianesimo da Bisanzio e anche gli slavi dei Balcani, che sono gli attuali paesi. Quindi non solo, ovviamente Serbia e Bulgaria e ovviamente la Grecia che è erede anch'essa di Bisanzio. Ecco, questi sono i due filoni che non si sono mai combattuti sotto questo aspetto, perché anche la guerra tra Unione Sovietica e Germania è un'altra cosa, quindi.
Io vorrei spostare, Egidio Ivetic, l'attenzione dei nostri ascoltatori, sempre tenendo conto di questa bussola che ci punta l'est, ma nello stesso tempo ci punta anche l'ovest, su una differenza che non è solamente culturale, ma può essere, sì, cioè lo è culturale sicuramente, ma da un punto di vista enormemente grande, no? La lingua. Ora, lei apre, per esempio, un capitolo informandoci che se noi arriviamo per la prima volta a Mosca, no, a Belgrado, ad Atene, troviamo un senso di smarrimento di fronte all'alfabeto cirillico oppure all'alfabeto greco. E questi non sono dei segnali ovvi, ma marcano, lei scrive, una differente traduzione. Tant'è vero che in Turchia, lei dice, c'è il carattere latino. Anche questa è geografia, Egidio Ivetic.
Sì, certo. Beh, il cirillico deriva dal greco ed è il segno più tangibile di quanto Costantinopoli avesse conquistato culturalmente i popoli slavi, gli slavi dei Balcani e gli slavi orientali, chiamati così in base alle partizioni linguistiche, attraverso la Crimea, che è terra quindi sacra. Poi attraverso la Russia di Kiev, che è sacra sia per l'Ucraina che per la Russia. I greci hanno vinto culturalmente, hanno vinto, sì, si sono imposti in qualche modo sui romani e i romani d'Oriente, cioè che erano i romani d'identità, ma parlavano in greco e lo Stato era romano ed erano cristiani, si sono imposti così sugli slavi. Ben poco rimane oggi a Istanbul, però ecco quella alterità, quel marcare la differenza che deriva da questa tradizione greca, la vediamo nella tradizione slava ortodossa, dove il cirillico è la lingua dei santi Cirillo e Metodio, quindi di coloro che hanno portato il verbo di Dio in questa variante agli slavi. Per cui abbiamo il latino, abbiamo il greco e abbiamo lo slavo ecclesiastico come lingua della liturgia, come lingua della sacralità. E ecco, questa tradizione si tende a dimenticare. Però devo sottolineare, io insegno la storia Europa orientale, quindi cerco di sottolineare e ricordare queste specificità, però complessivamente siamo tutti europei. Queste sono, come dire, delle sfumature, e per fortuna che ci siano, perché sono una ricchezza, perché la Russia diventa grande quando capisce che ha una sua lingua, quando gli scrittori e gli intellettuali russi cominciano a scrivere appunto in russo, diventano quello che diventano, cioè da Pushkin in poi. Noi ci dimentichiamo che nel Settecento tutta l'elite russa parlava francese ed era una specie di colonia culturale della Francia. E solo quando c'è questo passaggio dal francese al russo, ecco che esplode culturalmente la Russia e in questa diversità arricchisce tutti noi europei e tutta l'umanità. Da Pushkin a Tolstoi a Dostoevsky e poi nella musica e così via, lo sappiamo tutti.
Bisognerebbe
Quindi,
mandare qualcuno a dirlo all'imperatore tutto questo, Egidio Ivetic.
No, volevo sottolineare, però fondamentalmente siamo tutti europei, da qui la tragicità di questa guerra, guardate in termini europei, è una guerra tragica, assolutamente inutile. Quindi.
E dopo il linguaggio veniamo ai luoghi, perché la geografia ovviamente è fatta di luoghi. Per esempio, alcune città che lei prende in considerazione in questo saggio Est-Ovest pubblicato da Il Mulino, lei ricorda che Odessa è in tutta Europa e come San Pietroburgo è una sublimazione di ciò che si intende per europeità. Ora, in tutto questo arrivare di notizie dalla guerra, dall'Ucraina e da tutte le varie città interessate, Odessa in particolare. Anche qui noi ci facciamo, viviamo nei luoghi comuni, viviamo di fraintendimenti. E leggere questo libro ci porta anche a considerare la realtà storica e geografica e non solo, Egidio Ivetic.
Sì, Odessa come San Pietroburgo sono due città tra le più europee di tutte le città europee, perché nascono proprio dall'intento, dall'idea, costruite anche non da russi, da italiani nel caso, architetti italiani, nel caso di San Pietroburgo, però anche il Cremlino è stato fatto da italiani e c'è il Palazzo dei Diamanti vicino che riprende quello di Ferrara, quindi c'è molta Italia anche a Mosca, però Mosca è un po' come dire sempre intesa come più asiatica, mentre i due poli sul mare, il mare è il grande sogno, no? Di Pietro il Grande, San Pietroburgo e Odessa sono come dire un'idea sublime d'Europa, quindi per certi aspetti a volte l'idea di una cosa è più della cosa stessa, quindi più dell'Europa stessa. Sono state, soprattutto Odessa è stata una città cosmopolita, cosmopolita fino anche a poco tempo fa, cosmopolita prima in senso europeo, poi cosmopolita in senso russo e infine anche sovietico, perché capitavano un po' da tutte le parti dell'Unione Sovietica. Questa guerra purtroppo porterà a un'omologazione in chiave, una città anche con una forte presenza russa, però credo in chiave nazionalista ucraina, ma è inevitabile nei conflitti che succeda così. Quindi tutto diventa più semplice, però anche più arido. Ecco, Odessa e anche San Pietroburgo ci ricordano che si tratta sempre di Europa, ecco, che in fin dei conti questo scontro est-ovest assurdo, ripeto, è importante riconoscere che c'è un est e un ovest come ricchezza, che ovviamente ha una sua tradizione di civiltà, per cui è più forte rispetto al nord-sud, anche se c'è un nord protestante e un sud cattolico, ma ci sono state anche guerre tra protestanti e cattolici in Germania per un bel po' di anni, per 30 anni, quindi, però questo est e ovest rimangono la nostra ricchezza e la Russia, al di là di questa tragedia, di questo che sta succedendo, non dimentichiamo sempre che è stata appunto una variante, diciamo, orientale dell'Europa. L'Europa, certo, l'Europa era anche una potenza coloniale, si è anche atlantizzata. È stata una potenza globale, è stata tante cose. Ecco, spesso succede, c'è confusione perché si tende a dimenticare la storia del nostro continente.
Noi oggi siamo giustamente assaliti dalle informazioni, dalle notizie che arrivano dalla guerra, in Ucraina. Ma non bisogna dimenticare una parte importante nel dibattito dell'est-ovest, cioè a dire i Balcani. Perché i Balcani, al di là di quello che lei cita la definizione di Churchill, che i Balcani, se ricordo bene, hanno prodotto più storia di quanta ne riescano a rielaborare oggi. Oggi i Balcani sono da guardare di nuovo con tanta attenzione perché noi guardiamo solamente all'Ucraina ed è importante, ma ci sono dei ritorni di movimenti di guerra anche nei Balcani.
Sì, ovviamente io mi stavo appunto parlando più della zona che è messa sotto ferro e fuoco, però la faglia poi appunto va dal Baltico, dai paesi baltici e finisce nei Balcani, Allora ci sono due est europei, proprio a volerli. Allora, Polonia, il cosiddetto gruppo di Visegrad, è un est, diciamo, est dell'Unione Europea, ma non è l'est del continente. I due est del continente sono la Russia e ciò che sta attorno, quindi anche la Bielorussia, l'area caucasica, l'Ucraina e naturalmente i Balcani. Perché? Perché derivano da questa tradizione bizantina e post-bizantina, e nei Balcani la cosa si complica ulteriormente perché c'è anche l'eredità dell'impero ottomano. E quindi abbiamo una situazione in cui si concentrano le connotazioni del Mediterraneo, che sono quelle che attorno al mare abbiamo tradizioni islamiche, cristiane, ortodosse e latine, e anche ovviamente c'è sempre il contributo ebraico in tutto questo. Abbiamo un passato lontano e una modernità vissuta in modo, a volte in modo complesso. Ecco, nei Balcani quello che è nel Mediterraneo immediato dal mare è tutto concentrato. Cioè letteralmente abbiamo una città accanto all'altra, una casa accanto all'altra, in cui le famiglie, il vicino di casa segue una propria tradizione che può essere appunto islamica, oppure può essere ortodossa, oppure può essere cattolica. Lo si vede benissimo in Erzegovina, dove abbiamo il santuario di Medjugorje, abbiamo le tekkie, cioè i monasteri dei dervisci, e abbiamo i monasteri serbi ortodossi, tutti nel giro di pochi chilometri di distanza. Ecco, questi sono i Balcani. Sono frammentati tra gli stati che conosciamo. Una parte dei Balcani è entrata nell'Unione Europea e quindi si è stabilizzata, la Grecia, la Bulgaria, e una parte è in perenne attesa di entrare. Sono sei stati, i cosiddetti Balcani occidentali. Quello che sottolineo è che negli ultimi 10 anni c'è quasi una delusione, una disillusione nei confronti dell'Unione Europea che sbaglia tutto in quelle parti, e abbiamo un ingresso massiccio dei cosiddetti player globali, quindi la Russia ovviamente, ma anche gli Stati Uniti d'America, la Turchia. Il presidente Erdogan ha fatto 10 giorni fa il giro dei paesi. La Cina che costruisce le strade, fa investimenti, tutti i paesi del Golfo, e quindi nei Balcani abbiamo la concentrazione di tutte le dinamiche geopolitiche che sono in atto nel mondo. Per certi aspetti, allora, la faglia dell'est-ovest in questi ultimi 15 anni all'interno dell'Europa sta diventando la faglia tra l'Europa, l'Occidente e l'Euroasia, che non è solo l'euroasiatismo di Alexander Dugin e di ideologhi del genere. Si tratta letteralmente della situazione geopolitica mondiale. Tutti noi vediamo che la Cina conta sempre di più, c'è sempre di più l'India, l'Iran si percepisce come erede di una civiltà antichissima. La parte occidentale di questa Asia è rappresentata dalla Turchia che finisce nel Mediterraneo, e dai paesi arabi, soprattutto questi del Golfo, più che il Nord Africa. Allora, tutti questi elementi trovano nei Balcani, come dire, il loro limite occidentale. Ecco che la faglia in questo caso diventa veramente una faglia tra Occidente e questa nuova Asia o Euroasia. Ecco, il bello è che l'Italia, al confine di questa situazione, non so quanto se ne rende conto,
Eh sì,
che
no.
subito oltre l'Adriatico è la realtà, no? Non è che ci siano, sì, sicuramente dei paesi economicamente in difficoltà, però diciamo di testa ormai stanno guardando ad altri orizzonti.
Lei ha citato Alexander Dugin, che è teorico della Russia come civiltà, ideologo della Via Russa, e con Dugin e con Bernard-Henri Lévy lei apre per l'appunto il suo libro Est-Ovest. Ma noi abbiamo parlato alcuni giorni fa, Egidio Ivetic, con Aldo Schiavone. Aldo Schiavone ha scritto un saggio molto particolare intitolato L'Occidente, la nascita della civiltà planetaria. Ora, Secondo Aldo Schiavone, sì, la mondializzazione dell'Occidente è ormai avviata, nonostante i problemi, nonostante la catastrofe a cui possiamo fare, che possiamo incontrare, e con tutti i problemi della democrazia, del diritto, però comunque questo procedimento di civiltà planetaria è ormai avviato. Lei che cosa ne pensa?
Sì, allora, è così, ancora in un documentario, L'ascesa dell'Occidente, della BBC, del metà anni 80, c'era questo, uno storico che ha fatto una storia del mondo, John Roberts, che girava per il Giappone, l'India, e si vedeva una partita di cricket, tutti in giacca e cravatta col turbante. Allora si vedeva questa mondializzazione a latitudini e longitudini lontane dall'Europa, e tutto sommato a prova del trionfo dell'Occidente, così si chiamava proprio la serie di 13 puntate, che partiva dall'antica Grecia, da Roma, e arrivava al giorno d'oggi. Quindi alla fine questo è un dato di fatto che in qualche modo pesa, perché anche la Russia è veicolo d'Occidente in Asia, in Siberia, indubbiamente è così. Solo che abbiamo notato, in qualche modo Roberts lo sottolineava anche negli anni 80, c'era il Giappone del tutto occidentalizzato, però in certi suoi aspetti era ben orgoglioso di mantenere alcune proprie tradizioni. Ecco, il Giappone sempre meno diventa un esempio. C'è, ed è stato molto sottovalutato, il mondo islamico, che è complesso, che ovviamente è fatto da sciiti, da sunniti. Però ovviamente, come dire, lo smartphone è diffusissimo, tutto il modo di vivere che abbiamo noi è presente anche lì, però sono presenti, c'è sempre la Sharia, ci sono presenti queste tradizioni, ma sono luoghi nel mondo dove si è capito che dell'Occidente si prende quello che conviene, e si continua nella propria tradizione. L'Occidente a un certo punto è come se avesse esaurito una forza propositiva, e anche le guerre dell'esportazione della democrazia non hanno fatto bene all'Occidente da questo punto di vista. E c'è un altro libro, sempre sulla scena dell'Occidente, di Niall Ferguson, L'Occidente e il resto, The West and the Rest, proprio per fare la rima. Ma questo rest, difatti chiudo il libro, si è visto, era impressionante a giugno, no? Che c'era il G7 che rappresenta l'Occidente, ma c'era anche l'alternativa al G7, quindi nonostante la Russia fosse un paese che fa guerra, quindi è stata accolta da parte di altri paesi del mondo, che su scala poi demografica contano più del G7. Poi adesso le cose stanno cambiando, ovviamente, perché la guerra si sta avvitando ed è un pericolo per tutti. Però nei primi mesi di questo conflitto è emerso questo resto del mondo, che non è una cosa di unitario. È vero che il mondo sta diventando con più poli, non dico multipolare, oppure potrebbe essere bipolare, nel senso di Occidente e il non Occidente, poi declinato nelle varie varianti cinese, indiana, iraniana, che so, saudita, e così via, anche turca, per dire, che sta, un paese che sta riscoprendo questo suo ruolo, no, di ponte tra due continenti, e un ruolo crescente nel Mediterraneo. Ecco, questa guerra, sperando che finisca il primo possibile, sicuramente, non lo dico io, lo dicono tutti gli osservatori, non tanto gli storici, ma anche gli storici, segnerà una fase di svolta verso un'altra epoca in cui ci sono tutti questi fattori su scala globale. Quindi probabilmente sarà un futuro fatto di metropoli che vanno dall'Africa all'Asia e non solo di metropoli occidentali dove si farà cultura, arte. Si è visto anche nella Biennale di Venezia quest'anno questa attenzione verso questi nuovi orizzonti e un po' il mondo del XXI secolo. Ecco, questo mondo comunque finisce per ricadere lungo questa faglia europea. Ecco, quindi non solo nel caso della Russia, appunto. Ci sono di mezzo appunto i confini tra Occidente e Russia, purtroppo in questa guerra vediamo il conflitto, sperando che si fermi, e ci sono i confini tra questo mondo non occidentale, che appunto nei Balcani, no? C'è una TV finanziata dal Qatar, c'è una TV finanziata dalla Cina, c'è una TV finanziata dagli Stati Uniti d'America, c'è Sputnik in serbo, per dire, ecco, quindi e tutti questi convergono sullo spazio ex jugoslavo, che rimane il più complicato d'Europa. È veramente sorprendente questa concentrazione, però coincide con un crescente ruolo dei Balcani e del Mediterraneo orientale su scala geopolitica globale.
Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che Gidio Ivetic, con il suo saggio Est-Ovest, pubblicato dal Molino, sarà protagonista anche agli incontri mediterranei a Procida, esattamente il mercoledì 5 ottobre, con Paola Caccianti, Germano Dottori e Irene Savio, mentre il giorno prima dialogherà insieme con Vittorio Emanuele Parsi sul mondo guardato dal mare. Ma prima di salutarci, brevemente, Egidio Ivetic, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto concludendo un altro libro che a lungo ho lavorato e sempre uscirà col Mulino a fine ottobre, Il grande racconto del Mediterraneo. È la mia, io mi sono occupato, ho insegnato, ho studiato i Balcani, ho insegnato molto sull'Europa orientale, ma la mia seconda passione è il Mediterraneo. Quindi un libro aperto al pubblico dove viene raccontata la storia, un libro illustrato molto bello. E, sì, ho anche qua sul divano libri sul Mediterraneo che reputo importante conoscere una storia, è un concentrato di storia globale, ecco, per dire in poche parole.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato e a risentirci, Egidio Ivetic.
Grazie mille, grazie.